Allora inauguriamo un dialogo su grandi temi e anche temi importanti delle nuove tecnologie che permettono di mettere a confronto determinate opinioni. Lo facciamo senza rete, senza appunti, ma semplicemente cercando di richiamare le nostre conoscenze. E cominciamo con l'avvocato Stefano Mele, che qui a Milano è off counsel dello studio Carnellutti, ma soprattutto che nel suo sito stefanomele.it da anni ormai raccoglie tematiche correlate alla guerra dell'informazione, all'intelligence, alle minacce informatiche e ai crimini informatici. Allora Stefano, io penso che la realtà dei crimini informatici rispetto a quando abbiamo iniziato a occuparsene negli anni 90 con i primi virus che arrivavano sia cambiata radicalmente, perché certo, secondo me è sempre più collegata alla geopolitica, agli equilibri politici, cioè la guerra dell'informazione e i reati informatici sono sempre più collegati a questioni economiche, questioni politiche e anche a rapporti tra stati. Secondo te, per una persona che dovesse iniziare a studiare i reati informatici oggi, non come noi che abbiamo cominciato con la normativa degli anni 90 o altro, qual è un buon inizio, come muoversi, un buon orientamento iniziale?
Beh, anzitutto bisogna capire questo studio dove deve arrivare, perché se è vero che alla base ci troviamo sempre di fronte, quasi costantemente, a dei crimini informatici, appunto come dicevi tu Giovanni, l'attore cambia, e quando l'attore cambia cambiano gli scopi, cambiano gli obiettivi finali dell'attacco. Sappiamo perfettamente che il cybercrime ha come obiettivo il lato economico. Se è vero che anche un malware utilizzato da uno Stato può avere un obiettivo economico, cioè una guerra economica fra due Stati, ne abbiamo visti dei casi anche abbastanza noti, al di là dei top secret che ci possono essere, ci sono stati dei casi noti in cui alcuni Stati hanno fatto una guerra economica anche attraverso gli strumenti informatici. Però è chiaro che normalmente la parte statale guarda sempre di più a un obiettivo di lungo periodo e molto più ampio che quello geopolitico, e quindi dell'influenza su una determinata area, che poi ha una ricaduta ovviamente economica. Quindi se questo è l'obiettivo di chi si vuole avvicinare, sicuramente è una materia tanto affascinante quanto complessa, che lega ovviamente la parte tecnica alla parte più strettamente geopolitica, di relazioni internazionali e quindi di studi legati a come gli stati si muovono, quali sono gli obiettivi, quindi relazioni internazionali, geopolitica, ovviamente diritto, perché stiamo andando sempre di più anche sul cercare di regolamentare le operazioni che vengono fatte o di intelligence o da parte sempre di più di quelli che vengono cosiddetti cyber command, quindi dei veri e propri comandi che fanno operazioni militari nel e attraverso il cyberspazio, a dover appunto normare e regolamentare in maniera quanto più precisa possibile questo genere di operazioni.
Quindi è impensabile oggi non conoscere anche i rapporti politici, le guerre tra stati, gli equilibri. Ormai è fuso, diciamo, la questione tecnologica ed intelligence con i rapporti.
È tutto completamente, diciamo, assolutamente fuso. Non a caso, ancora oggi, ma molto di più anche nel passato, i governi si sono affidati, almeno dalle informazioni che abbiamo, a organizzazioni criminali anche in determinati casi per far sviluppare parti di malware particolarmente complesse. Quindi ormai analizzare questo settore, al di là di quelli che sono gli obiettivi, significa analizzare uno scenario sempre più complesso, che parte dal crimine come l'abbiamo sempre conosciuto, come l'abbiamo studiato negli anni 90, ma che oggi, da quando gli attori si sono moltiplicati e sono entrati in questo scenario anche gli stati, si è ampliato notevolmente sia negli scopi che nelle modalità, non fosse altro perché uno Stato ovviamente ha una capacità di spesa e di investimento che è sicuramente molto maggiore della maggior parte delle organizzazioni criminali che noi abbiamo anche specializzate in questo settore. Quindi tolte quelle grosse multinazionali del crimine che hanno capacità di spesa ormai simili a uno Stato, in realtà ancora oggi, se io devo pensare a un'operazione complessa che è attraverso un malware sviluppato su misura per un'infrastruttura critica di uno Stato, io non posso nemmeno lontanamente credere che è un'operazione fatta da un'organizzazione criminale. Magari un'organizzazione criminale, come è successo per esempio in alcuni casi specifici storici, soprattutto nel 2010, è stata chiamata a sviluppare una parte di quel software, ma oggi pensare a un attacco informatico verso un'infrastruttura critica ha alla base per forza uno Stato, Perché, per esempio, mi viene in mente in questo momento l'operazione di Stuxnet, il malware che per la prima volta storicamente ha spaccato fisicamente un'infrastruttura critica nazionale, in questo caso dell'Iran. Sappiamo che quei computer non erano connessi in rete, quindi significa ovviamente che c'è stata una persona fisica che è stata pagata, probabilmente iraniana, che lavorava lì dentro, lavorava, perché probabilmente non è nemmeno più viva, però, quindi è stata pagata, quindi un'operazione di intelligence vera e propria. Quindi sempre di più ormai si fondono. Il cyberspazio ci interconnette tutti, ha interconnesso le nostre vite, le ha modificate e ha interconnesso anche l'ultimo pezzo, quindi la parte statale, la parte dell'intelligence, la parte delle forze armate, che è un po', diciamo, l'avanguardia, però ormai questa avanguardia è vecchia, fra virgolette, di 7-8 anni per chi studia questo settore.
La distinzione tradizionale che fanno gli analisti, però la fanno sui libri più che nella pratica, tra tre tipi di criminali, cioè le grandi organizzazioni che hanno fini di profitto economico, gli cosiddetti hacktivisti, ossia azioni criminali volte a lanciare un messaggio, e i crimini di Stato, Stato-Nazione. Sono ancora così separati tra di loro queste categorie, per cui c'è un mondo, che ne so, penso nell'Est Europa, in Romania, in ex Unione Sovietica, specializzato in criminalità finanziaria. Poi c'è un gruppo che attacca infrastrutture critiche, ma anche i server delle forze dell'ordine, per dire, per lanciare messaggi. Mm-hmm. E Stati e nazione che, come dicevi tu, entrano nel mercato delle armi digitali per solitamente spionaggio, tentativo di entrare nelle... C'è ancora, secondo te, anche oggi questa distinzione o c'è un po' di commistione tra i vari tre ambiti?
Io, dal punto di vista ovviamente, da cui io posso vedere ovviamente questa materia, credo ci sia ancora una separazione. Cioè ancora noi riusciamo a ben individuare una separazione tra chi è specializzato, diciamo, passatemi questo termine, sul cybercrime, chi fa attivismo, e uno Stato quando agisce. È chiaro che soprattutto lo Stato, che in questo momento sembrerà strano, ma a livello di competenza è, almeno nella maggior parte del mondo, quello che ne risente ancora maggiormente dell'incapacità di aver rincorso questa novità, chiamiamola così, pesca molto dalle organizzazioni criminali, pesca dagli attivisti per scegliere anche personaggi che magari possono essere attivabili, possono essere informatori, possono essere degli affiancatori nel momento in cui bisogna fare delle attività. È chiaro che questa cosa andrà scemando, perché sappiamo, Stati Uniti d'America per esempio viene presa sempre come punto di riferimento sotto questo punto di vista, giustamente l'NSA la conosciamo tutti, il Cyber Command magari lo conosciamo di meno, però parliamo di tra un po' di 6.000 militari completamente specializzati per fare operazioni militari solo nel cyberspazio. Quindi comandati da un generale 4 stelle, quindi il massimo possibile, quindi è ancora netto questa separazione si manterrà. Ciò non significa che i confini vengono spesso superati per determinate esigenze, almeno la storia questo ci ha insegnato, per le cose che possiamo sapere pubblicamente. Non so come andrà successivamente. Potrebbe essere che i confini si andranno ancora più a separare nettamente, cioè nel momento in cui un governo, uno Stato, un'agenzia di intelligence, quindi il governo per cui l'agenzia di intelligence lavora, ha le sue competenze all'interno, non andrà più a oltrepassare quei confini, ovviamente, perché è un rischio. No? Una battuta può essere, no? Un'operazione di intelligence che è conosciuta da due persone è un'operazione di forza dell'ordine, non è più di intelligence. Quindi ci sono anche delle necessità di segretezza di questo genere di attività, senza andare a scomodare l'intelligence, anche un'indagine ha delle esigenze di segretezza. Quindi i confini si andranno sempre di più a separare nettamente, magari verso il basso, cioè sulla bassa criminalità, sull'attivismo, lì continuerà a essere un gran calderone
più fluido,
più fluido, tenendo presente per esempio che storicamente Anonymous per un determinato periodo è stato chiaramente utilizzato da alcuni governi per fare propaganda.
Sì.
Anonymous non aveva alcun interesse a dire che determinati attacchi contro determinati stati non erano stati fatti, scusate il gioco di parole, realmente da loro, ma chissà da quale governo. Non aveva interesse perché ovviamente a livello pubblico era un metodo per ingrandire il nome di Anonymous, però sembra chiaro in determinati attacchi che in realtà c'era uno stato dietro che faceva le sue attività probabilmente di intelligence o di, questo sicuramente è molto interessante, di preparazione del campo di battaglia, la chiamano i militari, cioè ovvero di violare i sistemi informatici in tempo di pace per inserire all'interno dei software che potrebbero tornare utili in caso di un conflitto, in caso di una tensione. Chiaro, qui c'è tutta una parte, come sai, di diritto internazionale molto delicata, che non dovrebbe permettere questo genere di comportamenti, però in un'area così grigia, soprattutto come quella dello spionaggio, che non è regolamentata da un punto di vista giuridico, è chiaro che si è lasciato molto spazio, ecco perché adesso si cerca di regolamentarlo.
No, nella geopolitica le mappe che si usano per vedere gli equilibri tra stati derivano dalle navigazioni, sono delle vecchie mappe dei naviganti, quindi sono collegate a un'idea di mondo che non è quello del flusso dei dati e dei cavi. Oggi, secondo te, se volessimo spiegare a una persona che non conosce tanto gli equilibri, se guardiamo gli stati che si combattono tra di loro nelle guerre elettroniche, rimane un po' questa suddivisione, diciamo, fisica, tradizionale, quindi Russia e Stati Uniti, Stati Uniti e Cina, o col fatto che la guerra elettronica è anche asimmetrica, quindi anche un piccolo stato che non ha l'esercito come gli Stati Uniti può diventare altrettanto pericoloso, è tutto cambiato. Tu, se tu dovessi fare, non una classifica che è poco scientifico, però se tu dovessi fare una mappa, che punti di criticità vedi nel panorama odierno? Gli Stati Uniti, mi dicevi che anche con quello che è successo con la NSA, le armi digitali, si è scoperto che sviluppavano la CIA e la NSA delle armi digitali che poi sono state rubate e messe in circolazione. Molti si sono stupiti di vedere quanto fossero avanti. Gli Stati Uniti, secondo te, sono ancora i leader nell'intelligence e nella guerra elettronica, o questa asimmetria porta comunque i ruoli spesso a cambiarsi?
Allora, sicuramente molto interessante. La domanda, la risposta facile è: dimmi tu una classifica non scientifica, Giovanni, di sì, quelli che tu reputi essere gli stati più forti nel cyberspazio. Io mi gioco tutto quello che ho, che mi diresti Stati Uniti, Cina, sì, Russia, sì, probabilmente Israele, sì, probabilmente
Iran,
Francia,
Iran, Francia, un esercito,
esatto, Iran. Quelle che erano le potenze militari, o che sono le potenze militari, sono anche le potenze nel cyberspazio. Ancora una volta, bisogna ricollocare, al di là dei titoli dei giornali, la materia nella realtà dei fatti. Uno Stato forte economicamente, forte militarmente, è lo Stato che si è avviato prima di tutti, che ha raggiunto un'operatività prima degli altri, come per esempio gli Stati Uniti, e che rimane avanti. NSA, CIA, ma non solo, no? Nel senso, poi ci sono specifiche
Marina,
competenze, esatto,
all'interno della Marina hanno sviluppato,
esatto,
TOR, hanno,
perfetto,
sviluppato, cioè, progetti,
esatto,
importanti.
Restano il punto di riferimento. Ciò che manca oggi è quel blocco contrapposto da guerra fredda, diciamo, sì, così, dove era molto chiaro chi sono le partite in gioco, cioè avevamo l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Oggi Internet, sotto questo punto di vista, ha modificato, ma non sconvolto, questi equilibri. È vero, è asimmetrico, assolutamente. Però, ancora una volta, io invito te e gli altri a riflettere su quali, secondo voi, sono le potenze da ignoranti, fra virgolette, della materia, e mi direte sicuramente quelle che sono realmente le potenze, ma perché le conoscete come potenze militari,
sì,
e sono potenze anche nel cyberspazio, non c'è niente da fare. Ora, sulle mappe geografiche, però, è molto interessante quella riflessione. Lo Stato deve avere un territorio, e continueremo e continueranno gli stati a cercare disperatamente di mantenere un territorio, ma già oggi questa geografia può non essere presa in considerazione, per quanto rimanga valida. Io invito tutti quanti a leggere un libro molto, molto ampio, ma molto interessante, che si chiama Connectography, di un esperto di geopolitica, molto bravo, fra parentesi, che fa capire come oggi le vere mappe passano, come giustamente dicevi tu, per le interconnessioni dei grandi cavi sottomarini, quella, sì, è la vera geografia, interconnessioni ferroviarie, interconnessioni su gomma, cioè attraverso l'economia, e torniamo a quello che dicevamo prima, cioè alla fine comunque è tutto economico in un senso o nell'altro. Quindi è lì che noi dobbiamo andare ad approfondire per capire anche oggi la geopolitica, per capire perché probabilmente la Cina e gli Stati Uniti a un conflitto reale non ci arriveranno, perché ci sono delle interazioni economiche molto più grandi di quelle che può portare, o che noi possiamo immaginare che possono portare a un conflitto cyber, tra virgolette, che devono essere mantenute. Quindi è chiaro che poi ognuno, ogni Stato, gioca una partita sullo scacchiere internazionale geopolitica di dominazione, tra virgolette, ovviamente, in questo caso la Cina sul suo quadrante, e aspira a diventare una potenza globale, ma su questo potremo fare un ragionamento sulla difficoltà. Però sicuramente è leader del quadrante dell'est, del ferist, come si,
sì,
dice,
sì,
no?
Sì.
Quindi dell'est. Quindi deve mantenere, per esempio, anche nel quadro attuale con la Nord Corea, deve mantenere una sua predominanza. Abbiamo la Russia anche da quelle parti, fra parentesi tutte e due confinano con la Corea del Nord, quindi sono loro che non possono in questo momento permettere agli Stati Uniti di risolvere il problema della Corea del Nord, per intenderci, per andare all'attualità. E quindi di conseguenza sicuramente se gli Stati Uniti continuano a fare pressione bene, soprattutto sulla Cina, sicuramente questo problema di Trump contro Kim Jong-un, di missili e le prove, si supererà. Io da tempo ho scritto e ho fatto interventi in cui dicevo attenzione, perché la Corea del Nord da troppo tempo, ovviamente io la mettevo sul piano cyber perché è il mio settore di preferito, però non soltanto militarmente continua a fare test sempre più evoluti, anche in ambito cyber continua sempre di più a fare degli attacchi che fino a un po' di anni fa erano dei meri disturbi, no? Come fanno gli attivisti, dei denial service distribuiti, sottrazione di dati personali, però sta aumentando sempre di più perché non ci sono poligoni di tiro nel cyberspazio dove allenare i tuoi soldati, almeno fino a questo momento. Tu per farlo devi provarlo e devi provarlo contro un altro Stato. E quindi se noi continuiamo a girare la testa dall'altra parte e dire vabbè, ma tanto la Corea del Nord non è un problema reale, è chiaro che loro prendono sempre più confidenza e sposteranno quella linea sempre un po' più avanti. E infatti oggi ci troviamo con una linea che Kim Jong-un ha messo esageratamente in avanti e stiamo cercando di correre ai ripari.
Stefano, che cosa si sa della Cina realmente e dei suoi eserciti elettronici? Io ho letto quel libro che tu conosci bene, fatto in Inghilterra, che è di un paio d'anni fa, che diciamo è lo studio un po' più completo per cercare di capire questa corsa alla tecnologia della Cina, che ha anche una forte connotazione politica, perché l'idea di voler dominare anche, soprattutto negli anniversari della rivoluzione, sai, di arrivare a essere la prima potenza. Però quando si va a vedere gli eserciti elettronici, come i ragazzini vengono nelle scuole ad esempio addestrati, la reale potenza di questo fantomatico palazzo che si dice ci sia a Shanghai con questa unità, in realtà non si viene a sapere molto, mentre negli Stati Uniti è stata rivelata in molte parti la strategia di guerra elettronica con dei leaks, con la fuoriuscita anche del software vero e proprio. Come, secondo te arriverà, ci saranno non so, qualche dissidente fuoriuscito che riuscirà a darci un quadro realmente di questa potenza? Si sa qualche cosa di più o è tutto molto oscuro?
È sempre tutto molto meno oscuro per questo genere di paesi. Degli Stati Uniti si può dire qualsiasi cosa, piacciono, non piacciono, non sta qui noi approfondire. Per chi studia queste cose c'è un grande vantaggio: gli Stati Uniti, al di là dei leaks, pubblicano regolarmente, cioè la strategia delle cyber operation del Pentagono non l'hanno sottratta, l'hanno pubblicata autonomamente quelli del Pentagono quando hanno fatto la nuova versione, quindi di conseguenza quella del 2013 è stata desegretata un po' di anni fa ed è interessantissimo. Quindi per chi studia, gli Stati Uniti sono un territorio di grande trasparenza molte volte, poi anche attraverso le leggi si possono richiedere dei documenti che mai arrivano più o meno desegretati, quindi è chiaro che gli Stati Uniti hanno proprio come approccio culturale quello della, passate il termine, trasparenza, fino a che conviene ovviamente anche a loro, come tutti gli stati, ma è giusto che sia così. Però sono molto più trasparenti, come dicevi tu Giovanni, rispetto a molti altri. È chiaro che però una potenza in forte crescita sul quadrante asiatico come la Cina, nel momento in cui diventa una potenza all'attenzione dei big player, all'attenzione dei governi che devono valutare le mosse, è chiaro che anche gli studiosi, io stesso ho pubblicato un capitolo in cui io, all'interno di un libro che si chiama Intelligence e Sicurezza Nazionale, in cui ho analizzato tutta la struttura dell'intelligence cinese, facendo nomi, cognomi, chi fa che cosa e quanto. Perché è chiaro che poi i ricercatori si incuriosiscono e le informazioni cominciano a emergere. Ma fra parentesi c'è anche un'altra motivazione per cui gli stati, soprattutto nel cyberspazio, ci tengono molto a far capire quanto potenti siano. E questa parola è una parola che per chi fa attività militari è molto nota, magari per chi non è appassionato di questo settore è meno nota, però deterrenza è un concetto che forse dentro abbiamo tutti quanti. È chiaro che internet non è stata pensata per essere sicura. Internet è stata pensata, sappiamo tutti quanti qual è la storia, come una tecnologia, un metodo di comunicazione che porta un'informazione dal punto A al punto B nel minor tempo possibile, seguendo il percorso più breve. Eravamo ai tempi della guerra fredda, la paura era di un attacco nucleare da parte dell'URSS. E Internet fa perfettamente questa cosa. porto un'informazione dal punto A al punto B nel minor tempo possibile e seguendo il percorso più breve. Nessuno aveva pensato ai tempi che dovesse trasportare questa informazione anche in maniera sicura. Nessuno aveva pensato che su internet noi avremmo costruito il nostro benessere economico e sociale odierno e futuro soprattutto. Nessuno avrebbe pensato di mettere le transazioni finanziarie, le banche, i trasporti, le telecomunicazioni su. Questo è oggi un problema che si sta ovviamente manifestando in tutta la sua forza. Ci sono progetti addirittura di costituire una nuova internet, fra virgolette, perché questa anche con l'IPv6 potrebbe risolvere i problemi, quindi cambiando il protocollo di comunicazione dal vecchio al nuovo, potrebbe risolvere i problemi, ma non radicalmente. Quindi di conseguenza, ovviamente, questi scenari variano e variano molto molto velocemente. È chiaro che starci dietro è un problema non da poco e quindi di conseguenza si devono sempre di più orientare gli investimenti.
Noi discutevamo, se ti ricordi, la settimana scorsa dello Stato di Israele. Sì. Io ho letto questo articolo che tra l'altro mi hai segnalato tu, dove si parla del perché Israele sia diventato presto un leader nell'ambito della cyber security. E lì si vede proprio come l'evoluzione di Israele sia anche collegata alla geografia, allo Stato e banalmente al fatto di essere circondato da nemici, cioè di essere circondato da stati che volevano attaccare Israele, quindi questo aveva portato a una maggiore difesa. La parte europea, cioè Israele, Russia, Stati Uniti, Cina, come dici tu, ci tengono anche a far vedere che dal punto di vista delle guerre elettroniche hanno creato delle strutture o stanno creando delle strutture. L'Italia e l'Europa, dimmi tu se sbaglio, l'Inghilterra e i servizi di intelligence inglesi dalla questione del Datagate e dai leaks anche americani sono venuti fuori molto bene, cioè si è visto come probabilmente erano l'occhio della NSA e della CIA in Europa e la capacità di spiare i grandi al G8, cioè la Francia dicono che anche per la tradizione che ha sempre avuto di comunicazione con le ex colonie di intelligence abbia una tradizione molto forte. In Italia, dove non c'è più il servizio militare obbligatorio come in Israele, che in Israele serve proprio a collegare questo lato militare del tradizionale con la militarizzazione, perdonami se dico così, della cyber security. Certo. In Italia io ho visto tanto movimento negli ultimi 2 o 3 anni programmatico, quindi elaborazione di documenti anche da noi, proposte, ma in concreto è possibile comprendere il livello italiano della cyber security e delle capacità o è tutto molto fumoso anche in questo caso?
Beh, allora, ripartiamo dall'inizio della tua affermazione. Ci tengo a puntualizzare che tutti gli stati spiano, tutti gli stati hanno sempre spiato e tutti gli stati vogliono continuare a spiare. Quindi è dall'alba dei tempi che gli stati spiano, a maggior ragione da 10 anni a questa parte, da quando le tecnologie hanno permesso una esplosione, soprattutto sulla tranquillità dello Stato che fa spionaggio nella raccolta dei dati. Quindi, però anche il Kenya, con tutto il rispetto, cioè non perché il Kenya sia meno, perché magari se ne sente parlare di meno, il Sudafrica e il Kenya hanno delle cyber strategy, magari non ne parliamo perché non sono probabilmente interessanti sul nostro quadrante, però davvero tutti gli Stati spiano, hanno sempre spiato e vogliono continuare a spiare. Quindi di conseguenza è normale che uno Stato, e tutti gli Stati ancora una volta, trovino i metodi migliori per farlo. Poi c'è chi investe billions, no, miliardi di dollari come gli Stati Uniti e chi ha necessità sicuramente molto minori. Ora, io sento spessissimo dire ma gli Stati Uniti hanno investito 30 miliardi di dollari, noi in Italia abbiamo investito 150 milioni di euro, ma noi non siamo gli Stati Uniti, noi non siamo una potenza globale. Noi non siamo una potenza militare, noi non siamo una potenza ricca come loro, noi non abbiamo esigenza, questo genere di esigenza. Allora cominciamo a togliere chi non fa parte della nostra classifica, no? Loro giocano in Champions League, va bene? Ok, allora bisogna paragonarli. Giustamente tu mi hai detto, paragoniamoci nemmeno con uno Stato che è nato in guerra, che è costantemente in guerra con Israele, paragoniamoci con la Francia, la Germania, come è giusto che sia. Se noi pensiamo a quanto la Francia o la Germania hanno investito, non siamo molto lontani. Mi si può contestare che loro hanno cominciato prima, è vero, però non siamo molto lontani. I nostri 150 milioni di euro, se fossero all'anno, Quindi non sto giustificando l'Italia.
Sì, sì.
Sto solo analizzando per arrivare alla risposta. Se fossero 150 milioni di euro all'anno, sarebbero molto razionali rispetto a chi siamo, al PIL che abbiamo, perché noi non abbiamo nemmeno il PIL del Regno Unito, che stanzia 200 milioni di pound in 5 anni. Quindi se dividiamo 200 per 5 vediamo che non siamo costantemente chissà quanto distanti. Quindi di conseguenza dobbiamo, diciamo, tornare a circoscrivere l'analisi. In questo senso la pecca dell'Italia è che ci siamo mossi in ritardo e che dobbiamo arrivare, a mio avviso, a far capire al decisore politico che quei 150 milioni che sono stati promessi, alcuni si dice che siano già andati spesi, altri sono andati all'intelligence che li sta diciamo indirizzando secondo quelle che sono le esigenze più importanti, bisogna capire che però che quell'investimento di 150 milioni è razionale ed è coerente ed è un ottimo strumento se è annuale. Se sono 150 milioni dati l'anno scorso e poi aspettiamo 5 anni, allora io sono molto critico. Ecco, questo è il senso.
Stefano, per concludere la nostra, il nostro dialogo, pensiamo di rivolgerci un attimo ai nostri studenti, anche quelli che incontri tu nelle aule, anche qui in università da me. Allora, questi temi sono diventati molto popolari, cioè mentre una volta se ne occupavano soltanto gli esperti, adesso si finisce in prima pagina nel telegiornale, se ne occupano anche settimanali e quotidiani, però molto spesso se ne occupano con una certa approssimazione. Tu cosa consiglieresti come percorso a uno studente per approfondire questi argomenti? O detto in un altro modo, quando tu alla mattina ti svegli e curi il tuo aggiornamento, siti web, riviste italiane e straniere, visto che immagino che tu dovrai anche fare un'operazione di eliminare tanta spazzatura e tanta informazione,
certo.
Perché oggi abbiamo
sì.
un problema di sovrannumero.
Esatto.
Come consiglieresti di affrontare questa tematica, sia come libri, sia come fonti, sia come siti web? Qual è il modo corretto secondo te per comprendere realmente questi problemi?
Beh, allora, uno studente di giurisprudenza, che è quelli con cui io entro più spesso in contatto, diciamo, quindi anche per mia professione, facendo l'avvocato, ha sicuramente uno spazio di manovra molto rilevante, che è quello sulle norme, come dicevamo prima, legate alle attività, per esempio, militari, alle attività di intelligence nelle attraverso il cyberspazio. Qui di esperti non ce ne sono. In Italia sono l'unico che scrive di questa roba qui, l'unico che gira, quindi ben volentieri anche un appello agli studenti di concentrarsi fra le altre cose anche su questo. È chiaro che è un percorso che non è soltanto giuridico, anche perché di giuridico c'è molto poco in questo momento, soprattutto nel settore intelligence, più che sulla parte militare, dove invece abbiamo già delle normative consolidate per la guerra o per il momento in cui si dovesse arrivare alla guerra, ma non specifiche sul cyber, ammesso che ce ne voglia. Però l'aggiornamento è costante ed è un aggiornamento che parte, io mi obbligo, fra virgolette, a leggere un'ora al giorno, categoricamente tutti i giorni, sabato e domenica comprese, anche a Natale, perché è importantissimo seguire non soltanto la parte ovviamente legale, non soltanto la parte informatica, perché ovviamente per quanto la mentalità dell'attaccante sia sempre la stessa dagli anni, dal 95 quando ho cominciato io con le BBS e poi con internet, però ci si aggiorna sempre di più sulle metodologie e su come sfruttare quella mentalità, quindi bisogna comunque rimanere al passo del tempo per avere l'occhio di comprendere che tipologia di attacco abbiamo di fronte. Ma un grande, enorme attività di approfondimento è legata alle relazioni internazionali, allo studio vero e proprio della geopolitica, che ho dovuto cominciare a fare una decina di anni fa. Perché da studente di giurisprudenza non basta, ovviamente non avendo fatto studi di scienze politiche o di relazioni internazionali, non basta leggere i giornali, anche sì. perché molte volte queste fonti raccontano quando va bene, è la traduzione in italiano di fonti autorevoli estere, ma spesso il problema è legato al fatto che la traduzione o non c'è o è sbagliata, o la lettura del giornalista che non vuol far vedere che ha copiato poi sballa completamente. Quindi è un lavoro certosino di individuazione delle fonti, spesso straniere. Ci sono, non voglio sembrare troppo duro, pochissime fonti italiane che io leggo per apprendere realmente le questioni di politica internazionale, per capire davvero come si può collocare la mia materia all'interno del quadro più ampio, perché dobbiamo ricordarci, cosa fondamentale, che il cosiddetto cyber è uno strumento tra i tanti in mano a un governo, non ha rivoluzionato chissà che, questa in realtà è la verità, e quindi bisogna andare ad approfondire. Normalmente sono giornali internazionali, penso al Financial Times, che hanno davvero qualità all'interno degli articoli, quindi qualsiasi cosa leggi è comunque importante, ricordando appunto che è uno strumento in mano a un governo, e quindi devi leggere di questioni finanziarie, devi leggere di questioni geopolitiche, devi leggere di relazioni internazionali, devi studiare libri, o una biblioteca sconfinata fondamentalmente, di libri legati all'applicazione del cyberspazio agli stati fondamentalmente.
Quindi c'è, per un ragazzo di 20 anni oggi, ci sono prospettive, diciamo, di lavoro interessanti o di ricerca interessanti nell'ambito dello spionaggio elettronico, della guerra elettronica o
del terrorismo.
Il terrorismo
è un'altra materia molto molto rilevante, assolutamente sì quello che stavi dicendo. Sì. Il terrorismo aggiungerei è anche una materia molto rilevante, perché è anche uno specchio della società in questo momento, quindi di conseguenza è un elemento che su cui io approfondisco molto. Recentemente, per esempio, ho pubblicato uno studio per la NATO dove ho fatto un vero e proprio identikit di un cyberterrorista, dopo aver studiato i personaggi, quindi un lavoro di ricerca anche abbastanza lungo, che nel corso degli anni, da Al-Qaeda a oggi, hanno diretto fondamentalmente i reparti media e di propaganda dello Stato Islamico e di Al-Qaeda, e quindi studiando il loro background ho tracciato. Quindi è sicuramente uno studente, è un lavoro di curiosità, come è il lavoro di curiosità che si affaccia alla parte strettamente tecnica, perché ogni giorno c'è un attacco, ogni giorno c'è un bug da correggere, un exploit che cerca di forzare quel bug e così via. È un lavoro di curiosità, come per l'avvocato, come per qualsiasi lavoro.
Tu a 20 anni avevi già iniziato a occuparti di queste cose, o diciamo l'attenzione per le guerre dell'informazione secondo te è venuta più tardi?
No, per le guerre dell'informazione è venuta un po' più tardi. A 20 anni io, diciamo, ero molto più attento alla parte tecnica informatica. Ho cominciato a programmare all'età di 9 anni, col Commodore 64 in BASIC. Poi ovviamente sono evoluto nel corso dei tempi, nel tempo col Pentium, col C, e per me tra il 95 e il 2002 sono stati anni di grande studio della parte tecnica, di hacking così.
Quindi a metà degli anni 2000 che sono esplose le questioni di guerra dell'informazione, secondo te?
Allora, la data reale di inizio storicamente è anche molto più indietro, negli anni 80 in realtà. Sì. Si possono rintracciare un malware che gli Stati Uniti infilarono all'interno di una pipeline russa, le fecero esplodere perché si erano accorti che i russi cercavano di sottrarre questo software che andava ancora sui floppy, ovviamente, no? quindi misero nel floppy questo malware. Quando loro l'hanno provato, però ecco, diciamo, realmente questa materia io credo che sia nata nel 2009 con il Cyber Command, con la nascita del Cyber Command americano, che è stato un segnale internazionale in cui attraverso cui gli altri governi hanno detto: cavolo, gli Stati Uniti stanno costituendo un reparto militare che farà solo operazioni nel cyberspazio, come mai, se erano, no? Però la prima strategia americana, che fa parentesi, è ancora in vigore, è del 2000. Per quanto mi riguarda, io sono arrivato nel 2009, quando c'è stato questo campanello d'allarme, nel 2010 Stuxnet, e nel 2010 soprattutto il sottosegretario alla difesa dichiarò il cyberspazio come quinto dominio della conflittualità, dopo terra, mare, aria e spazio siderale. Sì. E quindi con un famosissimo pezzo su Foreign Affairs, e quindi a quel punto ci furono le prime strategie mirate. E allora è chiaro che si è svegliato il mondo nel 2010, io ho cominciato un po' prima, nel 2008-2009, però diciamo che fino al 2002 ero fondamentalmente legato alla parte strettamente di sicurezza informatica a livello di programmazione. Sì. E di violazione dei sistemi informatici, ovviamente come studio di queste cose, a cui avevo affiancato la professione d'avvocato, che tuttora faccio, e poi è stato un decuglio, cioè è stato come chiudere un cerchio, no? Nasce la parte informatica, l'ho trasportata all'interno del diritto, mancava l'ultimo pezzo, che era quello di sicurezza nazionale e quindi di quello che fanno gli stati.
Bene, io ringrazio Stefano Mele per questa esposizione chiarissima del quadro. Io spero che queste parole, soprattutto se ci stanno ascoltando ragazzi che hanno appena iniziato gli studi, insomma, servano come guida, come riferimento. Cioè, c'è sempre molto bisogno di fonti certe oggi, e di fonti, come dicevi tu Stefano, qualificate. E se c'è da rivolgersi all'estero non è un dramma, insomma. Oggi penso che anche nella nostra formazione culturale i confini vadano sempre più smantellati. Allora, Stefano ha un sito web che è www.stefanomele.it, dove c'è anche un servizio di newsletter e pubblicazioni aggiornate sulle questioni di geopolitica.
È difficilissimo non trovare trovarmi online.
Esatto.
Facebook, Twitter, il sito.
E niente, spero che magari faremo qualche altro incontro volentieri nel corso dell'anno, per approfondendo alcuni temi specifici.
Volentieri. Grazie, grazie Giovanni, Stefano. Grazie.
Grazie a te.